Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare Popolare Network.
Sommario della puntata. L'ultimo bersaglio del governo israeliano, le librerie palestinesi. Raid della polizia in una famosa libreria di Gerusalemme Est. Arrestati due proprietari e sequestrati i libri con la bandiera palestinese. Trump vuole comprarsi Gaza. Dietro le parole del presidente americano potrebbe esserci un interesse economico e soprattutto energetico. La guerra dei dazi continua. La Casa Bianca annuncia tariffe del 25% sulle importazioni di acciaio e alluminio, a rischio anche l'Unione Europea. Crocefisso, spranga e neoliberismo sfrenato. Reportage dal vertice delle estreme destre europee di Madrid. Processo Sarkozy-Gheddafi. Dopo le prime due settimane di udienze, l'impianto d'accusa inizia a prendere forma. Elezioni in Ecuador, i risultati del primo turno mostrano un paese spaccato. Ad aprile si sfideranno il presidente uscente Daniel Noboa e Luisa Gonzalez. Serie TV, su Sky arriva la terza stagione di The White Lotus. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Apriamo questa puntata di Esteri con una storia che davanti all'enormità di tutto ciò che accade in Medio Oriente, che vedremo poi subito dopo, potrebbe sembrare piccola, ma è particolarmente significativa. La polizia israeliana ha fatto irruzione in una famosa libreria di Gerusalemme Est, la The Educational Bookshop, frequentata da intellettuali e giornalisti sia palestinesi che stranieri, ha arrestato i due proprietari, che sono ancora in custodia della polizia, e ha requisito alcuni libri, soprattutto quelli con la bandiera palestinese in copertina. L'accusa sembrerebbe è quella di disturbo della pace e incitamento alla violenza. Ci siamo fatti raccontare di questa libreria da Mohammad Ghezzauna, palestinese che vive a pochi chilometri da Gerusalemme Est.
Hanno chiuso la libreria più un centro culturale di fronte alla libreria. Si trovano proprio in Salah Din Street, nel cuore di Gerusalemme Est. Hanno chiuso entrambi i locali, hanno arrestato entrambi i padroni, sono due fratelli. Quella libreria è una libreria famosa a Gerusalemme, vendice giornali, giornali sì, quotidiani, perché abbiamo solo un quotidiano, diciamo, palestinese, ma vende proprio libri di cultura, di storia della causa palestinese, libri proprio di alta qualità, il club di Yes sulla Palestina, eccetera eccetera. È un punto di riferimento per tutti i ricercatori palestinesi o stranieri, perché vende libri anche in lingue diverse, non solo una lingua araba, ma lingua inglese, lingua francese, eccetera, forse anche italiano. Parla della storia della Palestina in generale, della causa giusta che vivono i palestinesi, specialmente a Gerusalemme e anche nella West Bank. Parla della storia della tragedia del Nakba del 48, come il popolo palestinese è stato trasformato da un popolo in gruppi di profughi dispersi in tutto il mondo. È un, diciamo, un punto d'incontro anche il centro, di fronte alla libreria c'è questo centro culturale dove si beve il caffè, si siede, si parla, una specie di bar, diciamo, un circolo più o meglio, dove si incontrano i giovani, i ragazzi e ragazze, arabi, stranieri. Io sono stato anche in quel locale, perché il mio ufficio era a 200 metri da quella libreria, per questo passavo sempre. È una libreria qualsiasi, vende anche libri per bambini, quaderni, giornali quotidiani e arabi inglese.
Ma quindi è molto conosciuta? Sia la libreria che il centro culturale.
Esatto, specialmente per quello di Gerusalemme. Magari uno che viene di Jenin, no, sarà difficile per lui, ma per quello di Gerusalemme sì, per quello del distretto di Gerusalemme sì, per intellettuali sì, anche che vengono da Betlemme e da Hebron sì, è un buon riferimento.
E tra l'altro non è, questa libreria insomma è molto famosa e quindi se ne è parlato, però non è la prima volta in questi giorni, anche altre librerie, altri centri culturali sono stati attaccati.
Guarda, due settimane fa hanno dato ordine di chiusura amministrativo per una libreria proprio nelle città vecchie di Gerusalemme, sempre con la scusa che vendono libri che incitano, citano la violenza. Questa è la loro scusa sempre. Basta parlare, raccontare la verità, allora tu sei antisemita, con la tua parola cerchi di seminare violenza, odio, eccetera. Così, questo. Ascolta, cioè, i proprietari di questi due centri sono stati arrestati,
sì.
Ieri. La polizia e la procura generale ha chiesto la detenzione per altri 8 giorni per interrogarli, ancora sono ancora dentro. Io ho cercato di contattare l'avvocato, perché il suo padre è un mio amico, non sono riuscito a beccarlo per capire che cosa c'è dietro questa storia. È una, diciamo, cercano di intimidire la gente, di non andare lì. Guarda, hanno chiuso anche i club sportivi, hanno chiuso centri sociali nella città, perché non vogliono nessuno posto di aggregazione che permette ai ragazzi di parlare della causa. Cercano di bloccare la vita sociale proprio.
E adesso andiamo appunto a Gaza, perché il portavoce militare di Hamas ha detto oggi che il prossimo rilascio degli ostaggi israeliani, che era previsto per sabato prossimo, è stato rinviato fino a nuovo avviso a causa della violazione da parte di Israele dei termini dell'accordo di cessate il fuoco. All'annuncio Israele ha subito risposto, il ministro della difesa Katz ha ordinato all'esercito di prepararsi a ogni scenario a Gaza e il ministro estremista Ben-Gvir ha già detto che l'unica risposta possibile è un massiccio bombardamento della striscia e il ritorno alla guerra. Questo per il momento sono dichiarazioni, vedremo poi come si svilupperà, ma intanto Donald Trump, dopo aver proposto la deportazione dei palestinesi, ha detto che in base al suo piano i palestinesi non avrebbero alcun diritto al ritorno e anche che avrebbe intenzione di comprarsi la striscia di Gaza. E dietro a queste dichiarazioni potrebbe esserci però anche un interesse economico. Sentiamo Emanuele Valenti.
Le ultime parole di Trump su Gaza, ultime al momento di scrivere questo pezzo, perché ne potrebbero a breve arrivare altre, comunque le ultime dichiarazioni del presidente americano hanno aggiunto al dossier del conflitto israelo-palestinese anche un elemento di cui solitamente non si parla e che non sembra in alcun modo determinante, l'elemento economico. Trump si è detto pronto ad acquistare il territorio di Gaza. Nei giorni scorsi aveva parlato dello spostamento della popolazione della striscia, provocando le critiche di mezzo mondo, ma ora cita addirittura la possibilità di comprare quel territorio, aggiungendo che una volta spostati i palestinesi non avrebbero più il diritto di tornare. A parte il fatto che non si capisce da chi possa comprarlo, ma non si riesce nemmeno a immaginare con quali soldi possa farlo, a meno che non si tratti di un suo investimento personale, perché non potrebbero essere i soldi delle tasse dei cittadini americani. Non vogliamo comunque rispondere a queste domande, ma questo passaggio ci suggerisce in ogni caso di non dimenticare appunto l'elemento economico, il valore economico di quella zona del Medio Oriente che si affaccia sul Mediterraneo sud-orientale, la striscia di Gaza appunto. Valore economico vuol dire soprattutto valore energetico. A largo di Gaza ci sono infatti dei giacimenti di gas naturale scoperti quasi 30 anni fa, 1999. Sono a poco più di 30 km dalla costa e si inseriscono in una zona più ampia, nel Mediterraneo orientale, quindi in mare, compresa tra Egitto, Gaza, Israele e Libano da una parte e Cipro dall'altra. Gli altri giacimenti vengono già sfruttati, quelli a largo di Gaza no, anche per la situazione di perenne crisi, se non di conflitto, come in questo momento, che conosciamo bene. In alcuni momenti Israele sembrava sul punto di permettere ai palestinesi, all'autorità nazionale palestinese, di sfruttare i giacimenti di gas, ma poi ha sempre fatto marcia indietro. E in questo ha avuto un ruolo importante anche lo scontro interno al fronte palestinese, soprattutto la presa di potere a Gaza da parte di Hamas poco meno di 20 anni fa. Concedere lo sfruttamento di quei giacimenti avrebbe significato infatti concedere risorse economiche alle autorità della striscia. La ANP ha aderito nel 2015 alla Convenzione ONU per il diritto del mare e ha anche stabilito i suoi confini marittimi, proprio il mare davanti a Gaza. Ma i palestinesi non hanno uno Stato e a maggior ragione Israele, che non fa parte della Convenzione per il diritto del mare, non riconosce i territori palestinesi come Stato. Qui i piani sono molteplici, ma fanno tutti parte dello stesso quadro, complesso e apparentemente senza soluzione. Ma siamo partiti dalle parole di Trump. Il presidente americano ha forse pensato anche al valore economico del mare di fronte alla striscia? E magari ha anche pensato al supporto che vorrebbe dare a Israele nel suo tentativo di diventare un importante hub energetico per l'Europa? Oltretutto in un momento nel quale l'Europa ha iniziato a fare a meno dell'energia russa? Tutto è possibile, teniamolo a mente.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Gli Stati Uniti, Donald Trump continua anche la sua guerra dei dazi. Oggi ha annunciato che gli Stati Uniti imporranno tariffe del 25% sulle importazioni di acciaio e alluminio. Sara Milanese ha parlato delle possibili conseguenze con Francesca Spigarelli, professoressa di economia politica all'Università di Macerata.
Trump ha nuovamente minacciato di introdurre dazi, lo ha già fatto in passato, in questi giorni, fa minacce, fa la voce grossa per avere potere contrattuale nelle mani, una sorta di nuova tecnica di negoziazione, diciamo, sui generis a livello internazionale geopolitico, e ovviamente questo fa paura perché poi seguono effettivamente delle misure, poi vengono sospese come è accaduto con il Canada e il Messico, però certamente quello che possiamo vedere già da questa mattina è che innanzitutto si alimenta l'incertezza, e quindi l'incertezza si riversa sui mercati finanziari ma anche sulle aspettative degli imprenditori, che sono molto preoccupati. Ci sono già state delle dichiarazioni da parte di alcune catene, di alcune filiere di produzione, in particolare l'automotive, proprio perché usano alluminio e acciaio ampiamente. E oltre l'incertezza ovviamente c'è il tema dell'inflazione. Questi dazi rischiano veramente di far esplodere, soprattutto in casa americana, ma poi anche di riflesso in Europa e nel resto del mondo, l'inflazione. L'Unione Europea ha già dichiarato che reagirà, ma dall'altro lato ci sono state anche dichiarazioni per cui è pronta l'Unione Europea a ridurre alcuni dei dazi verso gli Stati Uniti per riequilibrare la bilancia commerciale. Quindi io credo che purtroppo qualche azione Trump la metterà in campo per ritirarla poi, in modo tale da avere una discussione con gli Stati dell'Unione Europea da una posizione negoziale di superiorità. Questi dazi ovviamente avranno un impatto soprattutto su quelle industrie che utilizzano queste materie, e anche sui paesi che li subiranno, non solo l'Europa ma Canada e Messico. Tutte le case automobilistiche occidentali hanno stabilimenti produttivi in Messico. E poi aspettiamoci la reazione a cascata della Cina, che ugualmente è stata ritirata in causa in queste ore da Trump, promettendo Trump nuovi dazi su gas e macchine importate comunque dalla Cina. La Cina ha annunciato queste ulteriori misure, è pronta ad inasprire anche i controlli sulle terre rare. Quindi diciamo che le reazioni che ci aspettiamo sono sicuramente di un commercio che viene messo a rischio. Lo stesso Trump, a mio avviso, dovrà fare i conti con un'inflazione che già è altissima negli Stati Uniti e con l'incertezza che comunque lui alimenta.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Nel weekend c'è stato a Madrid il vertice dei patrioti delle estreme destre europee. Per noi c'era Giulio Maria Piantadosi.
Il vertice dei patrioti europei di Madrid ha segnato un momento cruciale per l'estrema destra del vecchio continente, che si è riunita sotto la sigla MEGA, Make Europe Great Again, facciamo l'Europa di nuovo grande. Tra i principali protagonisti, Viktor Orban, Marine Le Pen, Matteo Salvini, l'olandese Geert Wilders e Santiago Abascal, il leader della formazione spagnola Vox. Per capire dove vanno i patrioti europei basta guardare il logo del vertice, la cattedrale di Madrid. Sono il movimento europeo più allineato con Donald Trump. Trump e mirano a ricostruire un'Europa basata su valori cristiani, sulla sovranità nazionale, sulla lotta contro il progressismo. La parola più pronunciata durante l'evento è stata reconquista, un riferimento alla cacciata dei musulmani dalla penisola iberica durante il Medioevo, che è però una metafora della volontà di riprendersi l'Europa dalle politiche liberali e progressiste. Il principale bersaglio dei patrioti è stata l'Unione Europea, definita un progetto fallimentare da sostituire con un'alleanza di nazioni sovrane. Smantellare il Patto Verde è il primo obiettivo della formazione, seguito dalla restrizione delle politiche migratorie. Con 84 deputati, quello dei patrioti è il terzo gruppo del Parlamento Europeo e punta a convincere i popolari europei ad abbandonare l'alleanza con i socialisti per formare una nuova maggioranza di estrema destra.
Magyarországon a konzervatív politika laboratórium.
Il premier ungherese Viktor Orbán, considerato il leader del gruppo, ha presentato l'Ungheria come il laboratorio di riferimento per la nuova Europa reazionaria, ma non c'è solo il crocifisso e la spranga nell'ideario dei patrioti. Come Trump, vogliono smantellare il welfare state e rilanciare le politiche ultraliberiste. E poi c'è la battaglia contro i transgender, l'aborto e l'uguaglianza di opportunità.
L'Unione Europea sembra in stato di sidération.
Marine Le Pen ha sostenuto che i vertici dell'Unione Europea sono nel panico di fronte al cambio dello scenario internazionale, mentre il pubblico fischiava ogni volta che veniva pronunciato il nome di Ursula von der Leyen.
Por el apoyo durante el juicio en el que fu imputado durante tres años.
Salvini ha rivendicato la sua assoluzione nel processo Open Arms.
È ora di smettere di finanziare organismi sovranazionali. Penso all'Organizzazione Mondiale della Sanità. È ora di mettere in discussione realtà come la Corte Penale Internazionale.
Ma a parte gli slogan, con poche proposte concrete, in perfetto stile trumpista, il momento più importante del vertice si è svolto a porte chiuse. Venerdì, infatti, i leader dei patrioti si sono riuniti in una cena confidenziale con i rappresentanti della Heritage Foundation, l'organizzazione che ha scritto il progetto 2025, e cioè il programma di governo di Trump. Ma se Trump è il faro dei patrioti europei, il vero grande assente è stato Elon Musk. Nessuno l'ha citato, ma è una figura chiave nei piani della nuova destra. Attraverso il controllo delle sue piattaforme social, Musk ha contribuito a sdoganare figure di estrema destra come il partito tedesco AfD e ha sostenuto il movimento MEGA dei patrioti europei. A tutto questo va aggiunta l'amicizia con Giorgia Meloni. E cioè Musk sta giocando, da dietro le quinte, il ruolo di grande federatore dei vari movimenti reazionari europei. Il vertice di Madrid ha confermato che la destra radicale europea non è più una forza marginale. Resta da vedere però se i popolari europei accetteranno di rompere con i socialisti per dar vita a questa nuova visione politica, spiegata in maniera molto chiara da un attivista del collettivo Femen, che ha interrotto la kermesse spogliandosi e mostrando la scritta sul proprio corpo «Make Europe Fascist Again», «Facciamo l'Europa di nuovo fascista».
Adesso facciamo il punto del processo sui rapporti con la Libia. Nicolas Sarkozy, l'ex presidente francese, sentiamo Luisa Nannipieri.
In queste settimane a Parigi si sta svolgendo un processo molto particolare, quello sui sospetti finanziamenti illeciti della campagna presidenziale del 2007 di Nicolas Sarkozy, che è accusato di aver stretto un patto di corruzione con la Libia di Gheddafi, ottenendo milioni in contanti in cambio di diverse contropartite finanziarie, industriali e volte a favorire il ritorno sulla scena internazionale del dittatore libico. Formalmente l'ex presidente è accusato di corruzione, appropriazione indebita di fondi pubblici, finanziamento illegale di una campagna elettorale e associazione a delinquere. Quest'ultima accusa non è solo la più infamante per Sarkozy, ma è anche la prima volta che viene rivolta a un ex presidente della Repubblica. Senza voler entrare nei minimi dettagli di un caso che è complesso e stratificato, al punto che ci sono voluti 10 anni di indagini prima di arrivare al processo e che gli stessi giudici hanno messo le mani avanti spiegando che non ci sono prove assolute quando si parla di corruzione, cerchiamo di capire cosa è emerso finora in aula. Innanzitutto va detto che insieme a Sarkozy ci sono altre 12 persone sul banco degli imputati, tra cui 3 suoi ex ministri e fidati luogotenenti, Claude Guéant, Brice Hortefeux e Éric Woerth. Dal lato libico, solo l'ex direttore di gabinetto di Gheddafi, di cui teneva i cordoni della borsa, è sotto accusa. Come l'ex ministro del petrolio libico, morto annegato a Vienna nel 2012, o il cognato di Gheddafi, in prigione a Tripoli, però, non potrà testimoniare in aula. e sfiltrato dal paese dopo la caduta del regime proprio dai francesi, riuscì a fuggire da Parigi verso il Niger nonostante fosse ricercato dall'Interpol, proprio quando stavano uscendo le prime rivelazioni sul caso e Sarkozy si preparava alla campagna per la sua rielezione. In aula sono state portate prove dell'implicazione dei servizi francesi, ma l'ex presidente e il suo ministro dell'interno hanno detto che l'operazione, la partenza da Parigi in particolare, è stata fatta a loro insaputa. La testimonianza della capa di Areva, multinazionale dell'energia, ha invece evidenziato l'impazienza dell'ex presidente nel voler vendere la tecnologia nucleare alla Libia, senza rispettare le tempistiche e i protocolli regolamentari. L'impianto d'accusa e le testimonianze si sono anche concentrati sulle manovre dietro le quinte concomitanti alla liberazione delle infermiere bulgare detenute in Libia e riaccompagnate in Europa dall'ex moglie di Sarkozy e all'accoglienza in gran pompa di Gheddafi a Parigi nel 2007, dopo 34 anni di ostracismo dovuti anche all'attentato libico al volo UTA 772 in cui morirono 170 persone, tra cui 54 francesi. In queste prime settimane di udienza, che andranno avanti fino al 10 aprile e che stanno iniziando solo ora ad affrontare le prove materiali sul passaggio di denaro dalla Libia alle casse della campagna presidenziale, è emersa in generale una rete di interessi e di connivenza ai più alti livelli delle istituzioni, basata sullo scambio di favori, in sfregio alle leggi della Repubblica e a un certo livello di decenza morale. Fare chiarezza sui fatti presentati in aula non permetterà probabilmente ai giudici di stabilire con certezza la colpevolezza di Sarkozy in merito ai capi d'accusa. Del resto, non è nemmeno possibile dire con esattezza quanti soldi potrebbero essere usciti dalle casse libiche. Ma permette già oggi di riscrivere una parte della storia recente del paese e potrebbe fare luce sulle motivazioni dietro certe scelte della Francia, compresa la guerra in Libia del 2011.
Adesso andiamo in Ecuador. Ad aprile, al secondo turno delle elezioni, si sfideranno il presidente uscente Daniel Noboa e l'avvocata di sinistra Luisa González, ma al primo turno che si è tenuto ieri è uscito un paese sostanzialmente spaccato. Sentiamo Alfredo Somoza.
Effettivamente è una polarizzazione molto marcata già dal primo turno e tra l'altro non soltanto parla di un paese spaccato quasi a metà elettoralmente, ma ci racconta di un paese quasi spaccato a metà dal punto di vista geografico sul voto. La candidata González vince e anche vince bene tutte le province della costa, dove si trova tra l'altro Guayaquil, il porto di Guayaquil, che è la capitale economica del paese, mentre Daniel Noboa vince in tutti i distretti della Sierra, cioè della montagna, dove ad esempio si trova la capitale del paese, Quito. La vittoria di Noboa in questa zona, anche se lui è di Guayaquil, è anche dovuta al fatto che in questa zona del paese, cioè sulle montagne dove abitano tante comunità indigene, il candidato indigenista Issa si attesta tra il 7 e il 9% con qualche punta che tocca il 20%, quindi lì c'è stato un voto molto più consistente del terzo candidato arrivato che ha penalizzato la candidata González. E questa è l'ennesima dimostrazione di un fatto che in Ecuador si sta ripetendo da almeno tre giri, nel senso che c'è una maggioranza progressista in quel paese che ha due anime: una è l'anima maggioritaria, che è quella che fa capo all'ex presidente Rafael Correa e la cui candidata questa volta era Luisa González, anche nella volta precedente, e poi c'è un movimento progressista sicuramente che è rappresentato non soltanto ma in buona parte dal movimento indigenista, che però per rotture storiche all'epoca del governo di Correa, per incomprensioni avvenute quei tempi lì, al secondo turno finora non ha mai votato la candidata correista. Adesso vedremo, perché effettivamente la differenza, cioè i voti che mancano per vincere uno dei due candidati, sono veramente poco. Stiamo parlando del 5-6%, che sono i voti che ha raccolto Leone di Assisa. Infatti Luisa González ha già fatto un appello parlando dello sforzo di fare per vincere il secondo turno e ha citato in modo specifico Leone di Assisa. Certamente non basteranno le citazioni, dovranno negoziare un qualche pacchetto che riguardi la realtà indigena, che è quello che difende questo candidato, ma sicuramente i giochi sono più aperti di prima, perché la distanza tra i due candidati praticamente non c'è. anche se ricordiamo che nelle elezioni precedenti, 18 mesi fa, Daniel Noboa partiva con 10 punti in meno al primo turno rispetto a Luisa Gonzalez e questa volta parte con mezzo punto in più.
Chiudiamo con le serie TV, ma prima di sentire Alice Cucchetti, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Tra i temi ricorrenti al cinema in TV degli ultimi 5 o 6 anni si è spesso individuato un filone che molti hanno ribattezzato Eat the Rich, slogan anticapitalista rubato a Jean-Jacques Rousseau. Se per decenni, soprattutto nella serialità televisiva da pubblico generalista, era più che frequente assistere alla glorificazione della ricchezza, tra case impossibili, ambientazioni esotiche, professionalità elitarie e outfit d'alta moda, negli ultimi anni abbiamo visto far capolino narrazioni che, sì, magari continuavano a incentrarsi su personaggi molto abbienti, ma per illuminarle di una luce ridicola, impietosa o anche furiosa. Dalla Corea del Sud, con le sue estreme diseguaglianze resa distopica in Squid Game, e dal d'altronde proprio il successo occidentale del film Parasite di Bong Joon-ho ha fatto da apripista, passando per la temibile e terribile famiglia Roy di Succession tra i Trump e i Murdoch, fino in chiave comica a Schitt's Creek, comedy canadese che da poco è approdata su Netflix dopo aver sbancato più volte agli Emmy e che racconta di una famiglia di super ricchi che perde tutto e si ritrova in un paesino di provincia incapace di fare alcunché. Qualcuno giustamente ha fatto notare il paradosso di multinazionali dell'intrattenimento come Netflix e Warner che producevano serie smaccatamente anticapitaliste. Pensate anche a Scissione, di cui raccontavamo due settimane fa, una serie su una corporation capillare guidata da un leader idolatrato come una divinità e prodotta da Apple. Oggi, mentre tutti i vertici delle multinazionali, comprese quelle dell'intrattenimento, si inchinano a Donald Trump, rinnegando sfacciatamente ogni programma di inclusività e sostegno alle categorie marginalizzate in nome del proprio profitto, e mentre un'oligarchia di ultramiliardari manovra i fili della politica non solo statunitense, è ancora più difficile capire se quel filone soprannominato Eat the Rich fosse solo una moda o addirittura, come ha suggerito qualcuno, un modo catartico per mettere a posto la coscienza del pubblico, o se invece assisteremo a una produzione sempre più prolifica, in aperta opposizione all'area di regime che tira. Intanto, a partire dal 17 febbraio, riparte una delle serie simbolo di questo filone, parimenti apprezzata e criticata dagli spettatori nelle precedenti stagioni, ovvero The White Lotus, dallo sceneggiatore e regista Mike White. Il concept è semplice, ogni stagione è antologica, ovvero presenta nuovi personaggi e una nuova storia, anche se con alcuni punti fissi. Il filo conduttore è una fittizia catena di resort per super ricchi, il White Lotus appunto, con strutture sparse per il mondo. La prima annata era ambientata alle Hawaii, la seconda in Sicilia, la terza, quella che parte il 17 febbraio, si svolge in Thailandia. Per un certo periodo si sarebbe dovuta fare in Giappone, ma la Thailandia ha offerto onerosi incentivi fiscali alla produzione. Ogni episodio copre un giorno di una settimana circa di vacanza, seguendo le vicissitudini intrecciate di una manciata di personaggi, sia tra gli ospiti sia tra il personale del White Lotus. Nella seconda stagione, per esempio, ha avuto grande successo la manager dell'hotel, interpretata da Sabrina Impacciatore, che è diventata una piccola star a Hollywood. In questa terza annata, a sbarcare su una paradisiaca isoletta thailandese sono la famiglia di un businessman che, intuiamo presto, ha in realtà problemi di soldi che sta tentando di tenere segreti, un'attrice quarantenne e le sue due amiche d'infanzia legate da invidie e rancori, una coppia formata da un uomo di mezza età e da una ragazza giovanissima, Belinda, la direttrice della spa del White Lotus hawaiano che abbiamo incontrato nella prima stagione e che in questa viene inviata nel resort thailandese per una sorta di aggiornamento professionale presto raggiunta dal figlio. Sappiamo già che alla fine della settimana accadrà qualcosa di terribile, ma non ancora cosa né chi ne resterà vittima. La formula è la stessa delle passate stagioni, l'ambientazione è sfarzosa oltre ogni dire, i ricchi protagonisti sono gretti, meschini e sotto sotto ridicoli, gli attori da Carrie Coon a Michelle Monaghan a Jason Isaacs molto bravi. Resta la sensazione però più di una satira spuntata che di una chiamata alla rivoluzione.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.